Siamo grati al Signore di come ha condotto e sta conducendo questo culto di adorazione. E in questo periodo il Signore mi faceva meditare diversi passi della sua scrittura, arricchendomi in maniera particolare, e mi ha fatto porre la mente e gli occhi su un particolare che troviamo nell'Antico e anche nel Nuovo Testamento. È un argomento un po' particolare, ma è anche un argomento che riempie i nostri cuori di ringraziamento e adorazione al Signore. Parleremo della circoncisione. Che cos'è la circoncisione? Da un punto di vista medico, la circoncisione è il taglio, la recizione completa e netta di una parte del corpo dell'uomo. E il Signore ha dato questo comandamento al popolo di Israele. Vogliamo leggere nel libro della Genesi, del Deuteronomio, no, chiedo scusa, Genesi 17, capitolo, da versetto 9. Da un punto di vista medico-scientifico, ultimamente ci si è reso conto anche della qualità che si ha attraverso questa pratica, e si è scoperto che si è resistenti a diverse malattie, a diverse condizioni, a diverse situazioni. Però il Signore non l'ha dato esclusivamente per un beneficio fisico, anche perché trovandosi in luoghi deserti, in luoghi dove la temperatura media è intorno ai 40 gradi di giorno, era auspicabile avere comunque la circoncisione. Per quanto invece concerne ciò che il Signore ha dato poi al popolo di Israele dal punto di vista invece sia materiale ma anche spirituale, il discorso cambia. Allora leggiamo Genesi 17 dal versetto 9. Poi Dio disse ad Abramo: quanto a te, tu osserverai il mio patto, tu e la tua progenie dopo di te di generazione in generazione. Questo è il mio patto che voi osserverete, patto fra me e voi e la tua progenie dopo di te. Ogni maschio fra voi sia circonciso e sarete circoncisi, e questo sarà un segno del patto fra me e voi. Dall'età d'otto giorni ogni maschio sarà circonciso fra voi, di generazione in generazione, tanto quello nato in casa quanto quello comprato con denaro da qualsivoglia straniero, e che non sia della tua progenie. Quello nato in casa tua e quello comprato con denaro dovrà essere circonciso, e il mio patto nella vostra carne sarà un patto perpetuo. E il maschio incirconciso, che non sarà stato circonciso nella sua carne, sarà reciso di fra il suo popolo, egli avrà violato il mio patto. Notiamo come il Signore stabilisce un qualcosa di unico e di nuovo con Abramo e la sua progenie. Sottolineiamo questo particolare, la progenie di Abramo. E tutto ciò che concerne. Che cos'è? È un patto. È un patto che il Signore ha stabilito tra lui e il suo popolo. È un qualcosa che riguarda Dio e il popolo di Israele. Vediamo quindi che questo patto sancisce un qualcosa di particolare. Voi avrete questo segno su di voi, ma non è un segno qualunque, è un patto che io ho stabilito con voi. Un qualcosa che deve essere indelebile, un qualcosa che viene ancora una volta sancito anche con del sangue, perché la recizione del prepuzio causa anche la perdita di sangue. Quindi è un qualcosa che deve rimanere all'interno della persona, dell'uomo, come segno e come patto. Non lo rispetti, dovrai essere tu ucciso completamente e tolto via dal popolo di Israele. Quindi era un qualcosa di importante a cui il Signore aveva dato il giusto significato e aveva dato il giusto segno. Ma in realtà di che cosa ci parla la circoncisione? Soltanto esclusivamente di un aspetto materiale, carnale, o invece c'è qualcos'altro dietro? Deuteronomio, sempre nell'Antico Testamento. Deuteronomio 10. Versetti da 16 a 20. Vediamo come il Signore sposta l'aspetto fisico e puramente carnale della circoncisione, che è un intervento chirurgico, su un altro aspetto. Ma sin dall'Antico Testamento insegna al popolo di Israele, al suo popolo, il vero significato dell'eliminazione di questa parte in eccesso e morta della pelle. Circoncidete dunque il vostro cuore e non indurate più il vostro collo, poiché l'Eterno, il vostro Dio, l'Iddio degli dèi, il Signore dei Signori, l'Iddio grande, forte e tremendo, che non ha riguardi personali e non accetta presenti, che fa giustizia all'orfano e alla vedova, che ama lo straniero e gli dà il pane e vestito. Amate dunque lo straniero, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto, eccetera, eccetera. Vediamo come il Signore allora sposta l'attenzione da un aspetto propriamente fisico a un aspetto diverso. E parla sempre di circoncisione, parla sempre di eliminazione, di togliere via e gettare qualcosa che appartiene alla nostra vita. Che cosa apparteneva in questo periodo per quanto concerne il popolo di Israele? Il collo duro. Era un popolo che non ascoltava, era un popolo che si era, eppure viveva davanti all'Eterno, la nuvola di giorno e il fuoco di notte. Aveva Mosè che intercedeva, che direttamente parlava col Signore. Aveva le manifestazioni della potenza di Dio. Mi piace molto il versetto dove dice: l'Iddio grande, forte e tremendo, che non ha riguardi personali e non accetta presenti, non accetta regali perché deve fare e compiere la sua volontà. L'Eterno non è così. L'Eterno è unico. L'Eterno ha pensieri che sono al di sopra dei nostri pensieri. Allora invita il suo popolo a eliminare, a togliere via, a gettare via quelle cose che praticamente impedivano il semplice svolgimento di ciò che è giusto. Amate lo straniero, perché anche voi siete stati stranieri nella terra d'Egitto. È un semplice comandamento. Amate lo straniero, non abbiate paura, è in mezzo a voi. Però deve essere un qualcosa che viene dal di dentro. Vedete come il Signore, sin dall'Antico Testamento, attraverso la sua parola, ha dato degli insegnamenti e degli input corretti e giusti al suo popolo. Ma per quanto concerne noi invece, cosa possiamo dire per quanto concerne la nostra circoncisione? Leggiamo. Possiamo leggere diversi passi del Nuovo Testamento, ma quello che mi ha dato il completamento del significato del termine in sé e di come viene visto da Dio oggi nella sua Chiesa, lo troviamo in Colossesi, al capitolo 2, Colossesi 2, leggiamo dal versetto 8. Colossesi 2, dal versetto 8. Guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda, con la filosofia e con la vanità ingannatrice, secondo le tradizioni degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e in Lui voi avete tutto pienamente. Egli è il capo d'ogni principato e d'ogni potestà. In Lui voi siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma dalla circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne, essendo stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio, che ha risuscitato Lui dai morti. E voi, che eravate morti nei falli e nell'incirconcisione della vostra carne, voi dico, Egli ha vivificati con Lui, avendoci perdonati tutti i falli, avendo cancellato l'atto accusatore scritto in precetti, il quale ci era contrario, e quell'atto ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce, e avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Amen. La parola del Signore è completa, la parola del Signore è precisa, la parola del Signore ci guida in ogni aspetto della nostra vita e questo passo, se avete notato, riassume in maniera particolare l'aspetto dell'Antico Testamento, l'aspetto della transizione della vita di Cristo e l'aspetto nostro, della vita che noi abbiamo in Cristo e nel Signore oggi. Anche noi dunque abbiamo subito una circoncisione. Non lo leggiamo, ma lo cito soltanto, in Tessalonicesi troviamo scritto che sia l'esser vostro, tutto l'esser vostro, spirito, anima e corpo. Voglio sottolineare l'aspetto dell'ordine che il Signore dà, spirito, anima e corpo. Adamo è nato così, Adamo è nato spirito, anima e corpo. Adamo è nato sotto il dominio dello spirito. Lo spirito dell'uomo nel principio era perfetto, santo, era privo di peccato. Quando il Signore ha formato Adamo dalla polvere e dal fango, gli ha soffiato un alito di vita, dice che divenne un'anima vivente, ma quell'anima era perfetta, non avrebbe conosciuto né morte fisica e né tantomeno nessun altro tipo di morte, che vuol dire separazione da, allontanare da. Così doveva essere tutto ciò che era il creato del Signore. Ma è accaduto qualcosa. Adamo ha disubbidito a Dio, ha deciso di non dare ascolto alla parola di Dio. Questo ha provocato in lui una morte, che non è stata la morte fisica, ma è stata la morte spirituale. Praticamente il suo cuore è stato avvolto da un pezzo di carne che non gli permetteva più di vedere la luce. Era stato chiuso, bloccato. In Adamo non c'era più la luce del Signore. Quando troviamo l'espressione in Genesi, ecco, l'uomo diventerà come uno di noi riguardo alla conoscenza del bene e del male. Che significa? Non lo conosceva il bene e il male Adamo? No. Fino a quel momento Adamo non conosceva il bene e il male. Però il Signore non dice che non l'avrebbe conosciuto. Sicuramente il Signore avrebbe educato Adamo nella riconoscere ciò che è bene da ciò che è male, ma con una diversità. Essendo Adamo in spirito del Signore, non avrebbe permesso al male di dominarlo. Invece col peccato il suo spirito si è spento e Adamo è diventato anima, spirito e corpo. C'è stata la sostituzione di ciò che era l'ordine primario di Dio ed è diventato una persona sentimentale, soggetto ai sentimenti, soggetto a diverse situazioni e combinazioni nella sua vita. Così eravamo noi, come ha scritto qua l'Apostolo Paolo. Noi eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati. Proprio così, ottenebrati, chiusi da un cuore ormai che non riconosceva più la potenza del Signore, ma riconosceva i suoi propri sentimenti, l'orgoglio, il suo proprio nascondersi, l'accusare immediatamente. Chi vi ha mostrato che eravate nudi? La donna che tu mi hai dato. No, Signore, perché io non ho custodito ciò che tu mi hai dato, no? Neanche la riconoscenza degli atti che il Signore ci ha dato. Ed è bello vedere come il Signore, attraverso questo scritto, ci mostra la prima parte e la particolarità di questo. Per quale motivo noi dobbiamo essere circoncisi? Per non essere preda. Guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda. Il Signore non vuole che noi diventiamo delle prede. Di chi e di che cosa, qual è? Filosofie, situazioni ingannatrici, pensieri, situazioni che ci allontanano dalla verità che il Signore ci ha dato. Essere preda vuol dire questo. Essere soggetti, continuare a nascondersi, a correre via, perché prima o poi qualcuno arriva e ci fa qualcosa. Il Signore vuole togliere via da noi tutto questo aspetto. E per farlo che cosa insegna al nostro cuore e alla nostra vita? Una verità assoluta. Voi non siete preda di nessuno, voi non siete soggetti a nessuno, voi siete divenuti dei figli di Dio e come tale avete un qualcosa di unico, una posizione regale. E in che cosa il Signore ce lo dice che abbiamo una posizione regale? Versetto 9. Poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Vedete, se la vostra fede è posizionata ed è verso solo ed esclusivamente la persona del Signore Gesù, voi dovete sapere che quella persona non è solo un uomo. Voi dovete sapere che quella persona è Dio. L'espressione deità, corporalmente la deità, vuol dire corporalmente tutta la potenza che appartiene a Dio, tutta la gloria che appartiene a Dio, tutta la grandezza che appartiene a Dio. Perché non dobbiamo essere preda? Perché noi siamo stati pienamente in Lui inseriti. Versetto 10. E in Lui voi avete tutto pienamente. E in Lui voi avete tutto pienamente. Egli è il capo di ogni principato e di ogni potestà. Nell'Antico Testamento abbiamo letto: io sono l'Iddio grande, l'Iddio potente. Praticamente sopra il Signore non c'è nessuno, c'è solo il Signore. Egli è il capo di ogni principato e di ogni potestà. Nel versetto 11: in Lui siete stati anche circoncisi di una circoncisione non fatta da manuomo. Sottolineatelo, fratelli, non esiste più la mano dell'uomo su di noi, ma dalla circoncisione di Cristo. In che cosa consiste la circoncisione di Cristo? Nello spogliamento del corpo della carne. È precisa la parola? Abbiamo qualche dubbio? Allora vedete che il significato dell'Antico Testamento, della circoncisione, viene ad essere utilizzato in Cristo in maniera diversa e potente. Perché vedete, quella carne morta che circondava il nostro cuore a motivo del peccato, a cagione del peccato, Cristo l'ha tirata via, l'ha recisa. Adesso il nostro cuore è diventato un cuore nuovo. Perché è diventato un cuore nuovo? Perché in Cristo riceviamo direttamente quella luce che era stata tolta e ripristiniamo il corretto ordine che appartiene ad Adamo, che appartiene a Cristo, che adesso appartiene a noi. Noi siamo di nuovo stati ricollocati in spirito, anima e corpo, perché adesso il nostro dominio è un dominio spirituale, perché noi siamo stati innestati in Lui. E quando il Signore parla della salvezza, quando il Signore parla di questi specifici significati, utilizza solo due verbi, il verbo presente e il verbo passato. Non ci dice mai riguardo alla salvezza, usa il futuro, voi avrete, voi sarete, no, mai, oggi, in questo momento. E perché usa il passato? Siete stati crocifissi in Cristo, siete stati. Perché senza quella morte, senza quell'azione potente del Signore, noi non avremmo potuto essere ripuliti di quella carne morta che non ci permetteva di poter stare alla presenza del Signore. Ma la parola del Signore è meravigliosa perché utilizza termini veramente unici. Ma siamo stati circoncisi dalla circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Questa carne è stata giudicata, questa carne è stata reputata colpevole, questa carne è stata buttata via. Carina, la grazia è stata buttata via sin da ora. Non che sarà buttata via. In Cristo viene buttata via sin da ora. La parola del Signore identifica e sottolinea questo aspetto importante. Noi figli di Dio già da adesso camminiamo in spirito in attesa della patria celeste. Noi non camminiamo più in questa carne. Eravamo schiavi del peccato, dei falli, della morte. Ma ora non lo siamo più, perché il Signore ha tolto, reciso, tirato via quello che ci teneva qua, quello che ci inchiodava qua, quello che non ci permetteva di poter camminare alla luce delle cose di Dio. Noi abbiamo subito uno spogliamento dai nostri peccati e dalla nostra carne. Poi il Signore specifica anche i motivi. Quale potenza ha spinto tutto questo a realizzare nella nostra vita questa meravigliosa salvezza? Dal versetto 12 al versetto 15. Essendo stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete stati anche risuscitati, con Lui mediante la fede nella potenza di Dio, che ha risuscitato Lui dai morti. E voi anche eravate morti nei falli, nell'incirconcisione della vostra carne, voi dico, Egli ha vivificati con Lui, avendo perdonato tutti i nostri falli. Avendo cancellato l'atto accusatorio scritto in precetti, il quale ci era contrario, e quell'atto ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce, e avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Io vi dico anche come vi salvo, io vi dico anche come vi circoncido, io vi dico anche quello che farò per voi. Io andrò alla croce, dice il Signore. In quella croce dove sarò disprezzato, sputato, fustigato, calpestato, io in realtà trionferò. Trionferò sopra i principati e sopra le potestà, sopra i dominatori di questo mondo, dice in Efesini, che sono le schiere celesti che sono decadute. Il Signore manifesta la sua potenza su quella croce meravigliosa, su quella croce intinta del sangue prezioso e innocente di Cristo. Io là vi porto e voi là dovete venire con me. Perché Perché se noi non subiamo la medesima morte del Signore sulla croce, non subiremo anche quella trasformazione che qui il Signore ci viene ad annunciare. E qual è? La resurrezione. La nostra fede si basa sulla resurrezione di Cristo. E qui il Signore lo dice: io vi salvo nella medesima morte con cui ho fatto morire Cristo, morirete anche voi, affinché come ho risorto Lui dai morti, così potete risorgere anche voi. Quindi ci dà anche un'identità, un identificativo preciso e unico, un identificativo che è abbinato solo ed esclusivamente alla persona di Cristo. Senza Cristo noi non possiamo fare nulla. E grazie al Signore che ci ha dato anche per mezzo di Cristo di essere stati circoncisi totalmente e completamente dalla nostra carne e dai nostri peccati. Per fare cosa, cari nella grazia? Qual è il primo atto che il Signore chiama ognuno di noi a fare? Ad essere degli adoratori in spirito e verità. Cosa adoriamo oggi noi? Che cosa possiamo adorare? Noi possiamo adorare tutto del Signore, perché in Lui abbiamo ricevuto tutto pienamente. Perciò anche in Lui noi possiamo dare al Signore un'adorazione completa e piena. I simboli ci parlano di tanti aspetti della vita di Cristo, compreso anche questo particolare della circoncisione dei nostri cuori, che è qualcosa di unico e di meraviglioso. Possiamo allora lodare il nostro Signore con sincerità e verità? Possiamo dire al Signore: tu sei il mio Dio, tu hai fatto ogni cosa in maniera meravigliosa e completa? Sì, lo possiamo fare tutti i giorni della nostra vita, e ancora a maggior ragione anche oggi che la Chiesa si raduna per lodare e ringraziare, come è stato già pregato e come abbiamo già fatto fino a questo momento, il nostro Dio che ci ha dato tutto in Lui pienamente. Amen.
Passare qualche momento ancora in adorazione, dopodiché passeranno i singoli.